Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E ancora una volta, care amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori, eccoci qua per una nuova puntata del Demone del Tardi. È mercoledì 4, sì, 4 maggio 2022. Siamo reduci da una grande, grandissima, immensa serata di televisione. Allora, se ve lo siete persi, ieri sera in televisione c'erano la giornalista russa che ha chiesto il DNA di Hitler, c'era la rissa tra Sgarbi e Mughini che si sono menati sul palco del Costanzo Show come due vecchi pugili a fine carriera, ragione dello scontro, meravigliosa quanto sia filo russo Albano, veramente si sono menati per quel motivo lì. E poi sul ring di Carta Bianca lo scontro tra Orsini e Salvini per la corona dei pesi pace, scontro tra Orsini e Salvini che però erano d'accordo ma in disaccordo con Cuperlo che è al governo con Salvini, che però è d'accordo con Conte, che è d'accordo con Orsini, che è in disaccordo con Letta, che è d'accordo con Draghi, che è in disaccordo con Conte sul bonus al 110% che ha rilanciato l'edilizia. cosa che fa contento Salvini, che però odia il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia con Conte, che entrambi hanno varato, ma però Salvini di Conte è acerrimo nemico, ma insieme allineato sul no alle armi per mettere in difficoltà Draghi, che entrambi sostengono al governo. Ecco, scusate la parentesi, ma era un po' per fare il punto anche sullo stato della maggioranza. Quindi, riassumendo la grande serata di televisione, la giornalista russa che chiede il DNA di Hitler, le botte tra Sgarbi e Mughini, il confronto tra Salvini e Orsini, mancavano giusto l'intervista al calamaro gigante, l'analisi strategica del nano più alto del mondo e il punto militare della donna barbuta. Insomma, venghino, venghino, signore, signori, il talk show è arrivato in città, il talk show, il più grande spettacolo del mondo. C'è da dire però che certamente i nostri talk show sono molto molto vicini alla bar di Guerre Stellari. Va però anche detto che se li confronti con quelli russi paiono quasi la Perugia Assisi. Allora, tra gli opinionisti che hanno animato i talk russi negli ultimi giorni, ci sono stati quello ebro di Missilone, che ha detto che un missile Sarmat sparato farebbe scomparire Londra in 202 secondi e Berlino in soli 106. Poi c'era quello in modalità martire dell'ISIS, che ha detto l'attacco nucleare è molto probabile, ma noi andremo in paradiso. E poi l'ultimo, quello che ha presentato il missile sottomarino Poseidon, l'arma segreta delle armi segrete, quello che può provocare uno tsunami sottomarino in grado di sommergere l'Inghilterra, le coste americane e generare un deserto radioattivo. Insomma, siamo giusto un attacco sotto l'attacco della morte nera e il raggio letale dei romulani. Caro Rampini, caro Severnini, in confronto, spiace dirlo, ma siete un po' due sfigati. Ecco, devo dire che alla fine più della guerra a farmi davvero paura sono il fanatismo ideologico, il furore medievale, il totalitarismo cieco, il tribalismo etnico, la mistica del sangue, in sintesi l'assoluta dissoluzione della ragione. Ma per distrarci un po' parliamo d'altro, parliamo di cause più ordinarie di mortalità, dai, così per stare allegri. Allora, scorrendo la speciale classifica, a oggi le principali cause di mortalità nel mondo risultano essere le cardiopatie, le patologie polmonari, il cancro, il diabete e aver fatto il manager di Gazprom. Ebbene sì, sta scalando la classifica. Avete visto cosa sta succedendo ai manager di Gazprom? Ne sono morti 7 negli ultimi 2 mesi e tutti in circostanze misteriose. Guardate che fare il manager di Gazprom sta diventando il mestiere più pericoloso del mondo, peggio che fare il domatore di alligatori o il parente di Kim Jong-un. Ci sono già più decessi misteriosi tra i dirigenti di Gazprom che in tutto il nome della rosa. E tra l'altro, come dire, le circostanze dei decessi sono anche simili a quelle del nome della rosa. E quindi, giallisti di tutto il mondo, unitevi, perché pare di stare in un romanzo di Agatha Christie. Stanno cadendo uno dopo l'altro, tipo 10 piccoli indiani. E allora, di fronte a tutto questo mistero, ci vuole qualcuno che ci aiuti a risolvere il giallo e il mistero. Facciamo un attimo il punto. Allora, il numero uno è stato Leonid Shulman, capo del servizio di trasporto di Gazprom Invest. L'hanno trovato morto nella sua villa moscovita. Di fianco al corpo un biglietto in cui si lamentava del dolore provocato dalla gamba rotta, aveva profondi tagli sul corpo insanguinato. Il numero due è Alexander Tiuliako, vice direttore generale della cassa di Gazprom. Lo trovano con la corda al collo in un garage annesso al suo cottage. Di fianco al cadavere un biglietto di cui non è stato rivelato il contenuto. Numero 3, Mikhail Tostosheya, un altro che ha fatto la fortuna con petrolio e gas, era fuggito in Inghilterra, dove aveva cambiato cittadinanza e nome. Lo trovano morto nel garage della sua casa. La polizia inglese definisce la morte inspiegabile. Numero 4, Vasily Melnikov, che un importatore di attrezzature mediche in Russia, trovano il suo cadavere nell'appartamento di Nizhny Novgorod insieme a quello della moglie e dei due figli, causa della morte, ferite da taglio inflitte con coltelli. Numero 5, Vladislav Avayev, vicepresidente della Gazprom Bank, ex funzionario del Cremlino, il suo cadavere, quello di sua moglie, quello della figlia, sono trovati nell'appartamento di Mosca accanto al manager una pistola che sarebbe stata usata per uccidere le due donne prima di suicidarsi, ma il figlio smentisce che possa essere andata così. Numero 6, Sergei Protosenia, top manager di Novatek, altro colosso dell'energia dopo Gazprom, trovano il suo cadavere, quello della moglie e della figlia, in una villa vicino a Barcellona affittata per Pasqua. Secondo la polizia è stato strangolato, le due donne pugnalate. E poi l'ultimo della serie, la notizia di ieri, Andrei Krukowski, direttore del resort sciistico della Gazprom nel Caucaso, dalle parti di Sochi, come morto, sarebbe volato giù da una scogliera. L'agenzia TASS comunica il direttore generale del resort, Andrei Alexievich Krukowski, è morto tragicamente, amava le montagne, vi ha trovato la pace. La tragedia si è verificata lungo il percorso verso la fortezza di Achipsinskaya, a seguito della caduta ha ricevuto ferite mortali. Sono i primi 7, se funziona come nei 10 piccoli indiani di Agatha Christie, ne mancano 3. Rilancio l'appello, giallisti di tutto il mondo, unitevi. Non è stato il maggiordomo, sarà stato magari il raffreddore, ma c'è da indagare, c'è da indagare. Intanto però fermiamoci un attimo, perché devo dare un annuncio importante. Oggi c'è un nuovo strepitoso, lo ripeto, strepitoso personaggio nella grande gallery della narrazione bellica che troviamo sui giornali. Pensate, oggi appare niente poco di meno che la ginecologa dell'amante di Putin. Scoop pazzesco di Repubblica, la ginecologa della clinica dei VIP che fece partorire l'amante dello zar. E qua c'è un giallo dentro un giallo, come nelle matriosche dei gialli, il giallo della presenza in Svizzera proprio di Alina Kabayeva, la ginnasta russa considerata l'amante di Putin, che ha partorito un figlio a Sorengo nella clinica Sant'Anna, il cui padre risulta essere Vladimir Putin. E pensate, la stessa clinica dove tra l'altro è nata anche Michel Hunziker, ci viene comunicato, e dove Barbara Berlusconi ha messo al mondo i suoi 3 figli. Sembra un dettaglio di gossip, ma non è così, perché sarebbe stato proprio Berlusconi, occhio, a suggerire a Putin, amico suo, di far partorire l'amante in quella clinica svizzera. Sembrerebbe che in realtà però non sia andata così, perché nella clinica lavorava proprio lei, la ginecologa dell'amante di Putin, che arriva da San Pietroburgo, stessa città di Putin, di cui sembrerebbe essere stata buona amica, e sarebbe sempre lei ad aver fatto partorire nuovamente l'amante di Putin, questa volta però a San Pietroburgo, perché lei nel frattempo, ci racconta Repubblica, ha lasciato la clinica, vive in una villa non distante dall'hotel Principe Leopoldo nel comune di Collina d'Oro, la stessa zona, attenzione, dove durante il suo soggiorno ticinese abitò pure lo scrittore Thomas Mann. C'è di tutto, dalla Hunziker a Thomas Mann, all'amante di Putin, personaggio strepitoso, quello che ci viene proposto oggi da Repubblica. Scusate un po' la tosse, un pochino l'emozione. La stessa Repubblica che oggi rispolvera anche il trisnipote di Tolstoi, Piotr Tolstoi, che viene intervistato sempre dal giornale, e che ci annuncia che l'esercito russo si fermerà solamente al confine con la Polonia. La Polonia, che ci spiega, ha un altro compito: disintegrare la UE dall'interno su nostra commissione. Poi se la ride e dice: scherzi a parte, Germania, Italia, la maggior parte dei paesi dell'est Europa sono in una posizione vulnerabile dopo aver lanciato la guerra economica alla Russia. L'aumento dei prezzi del gas può stroncare la classe media che è la base elettorale dei governi occidentali. La UE, profetizza, potrebbe replicare la sorte dell'Unione Sovietica. Poi dice anche una cosa interessante, nel senso che su cui vale la pena riflettere, dice: c'è una cosa che l'Occidente non capisce, il consumismo non è il tratto principale dell'uomo russo. Interessante che sia vero o che non sia vero, eh? Quando è in gioco la sopravvivenza del paese, quando bisogna proteggerlo dall'aggressione di tutta l'alleanza occidentale, per l'uomo russo, dice il tresnipote di Tolstoi, l'aumento dei prezzi di qualche rublo in più non è una tragedia, fa muro, non scende invece in piazza. Insomma, lui dice: attenzione, perché crolla la nostra economia, i russi sono abituati e non ne fanno una tragedia, crolla l'economia europea, diventa un grosso problema per le democrazie. Vedremo, l'ha detto il trisnipote di Tolstoi. Ma intanto veniamo le trattative, sarebbe veramente un'iperbole fuori luogo, i timidissimi tentativi di riallacciare il dialogo. Innanzitutto Macron, che ieri è stato 2 ore al telefono con Putin, battuto il record precedentemente detenuto da Maurizio di Telecom Italia Mobile. 2 ore per sentirsi dire alla fine niente. Ma secondo il Corriere della Sera, Putin avrebbe invece prestato maggiore orecchio alle parole del Papa, che ieri chiedeva nell'intervista sul Corriere della Sera a Putin di aprire una porticina. Non sappiamo quanto sia accreditabile la possibile apertura di Putin. Sta di fatto che ieri il Papa aveva espresso la propria disponibilità e la propria volontà ad andare a Mosca, ma attenzione, perché c'è qualcuno che non vuole che il Papa vada a Mosca. E chi è? È Vittorio Feltri, che oggi firma un editoriale sulla Prima di Libero, titolo: caro Papa, non partire, il viaggio a Mosca è rischioso e inutile. Svolgimento: Papa, non partire, non andare, non lasciare la tua terra, cosa speri di trovare? La strada è sempre quella, ma la gente indifferente tiene mica dove speri di arrivare. Ma vediamo intanto le prime pagine di oggi. Quali sono gli argomenti principali che troviamo sulle prime pagine? Innanzitutto, evidentemente, la guerra. Allora partiamo dalla prima del Manifesto. Linea di fuoco è il titolo: la Russia intensifica i bombardamenti, colpite Leopoli e Dnipro, assalto finale all'Azovstal, i primi 127 civili giunti da Mariupol a Zaporizhia. La Croce Rossa dice: non sappiamo quanti ne restano nell'acciaieria. E poi appunto la telefonata di Putin a Macron. Ma il Manifesto dà anche ampio spazio in prima pagina all'intervento di Draghi a Strasburgo. Il virgolettato è: l'Europa lavori per la pace. Draghi a Strasburgo è un altro dei temi di oggi, ma restiamo sulla guerra. Il cuore fermo di Mariupol è il titolo che fa Avvenire. Bombe su Leopoli, ci sono riportate anche le parole di Biden, che dice: è guerra, democrazie, autocrazie. C'è anche una pessima espressione di Biden, che invece riporta il Corriere della Sera, quando dice che l'Occidente è l'arsenale della democrazia. Altre guerre però sono riportate da Avvenire in prima pagina: l'inferno del Tigray. Dopo 18 mesi, la guerra civile oscurata del Tigray in Etiopia ha provocato disperazione e morte. Nel Corno d'Africa, secondo le stime, sono almeno 50.000 le vittime. Draghi insieme a Macron, nel titolo del Corriere della Sera: ora tregua, questa la richiesta. Il capo del governo dell'Europarlamento chiede subito il cessate il fuoco, l'Ucraina resti libera e la UE diventi federale. Questo è un pezzo di quella che La Stampa, e lo vedevo tra poco, chiama la dottrina Draghi. Intanto, come vi dicevo, il Corriere della Sera dice che Mosca risponde: bene dialogare con il Papa. Dopo la guerra, l'altro capitolo che troviamo e le altre scelte nei titoli per i quotidiani di oggi riguardano per l'appunto l'intervento di Draghi ieri a Strasburgo. Dottrina Draghi per l'Europa, e come vi anticipavo il titolo per La Stampa: Bruxelles, la proposta italiana per la crisi, cambiamo i trattati. stati, poi vedremo qual è stato il contenuto del discorso che ieri Draghi ha fatto. Europa da ricostruire, invece il titolo che fa Repubblica, Draghi al Parlamento UE, c'è bisogno di un federalismo pragmatico, dall'economia all'energia alla sicurezza. A proposito di Europa, oggi dovrebbe essere varato un altro giro di sanzioni. Intanto petrolio russo stop a gennaio, questo è il titolo che sceglie il Messaggero. Oggi il varo del sesto pacchetto di sanzioni, taglio graduale, esentate Ungheria e Slovacchia. Il Fatto Quotidiano invece titola pace, condizionatori, termosifoni spenti, cingolani alla UE, senza Mosca quest'inverno ci mancherà il 20% del gas. Il Fatto che riprende l'intervista che Cingolani faceva ieri alla Stampa, in cui diceva per l'appunto che se le forniture di gas dalla Russia si dovessero interrompere a breve, ci potrebbero essere seri problemi per quanto riguarda l'inverno. Invece il PNRR viene scelto dal Sole 24 Ore per il titolo: 9 miliardi per salvare il PNRR, il governo puntella il recovery plan per evitare di rifarlo, 9 miliardi per evitare un piano B che senza un intervento deciso si sarebbe reso inevitabilmente necessario per assorbire i maggiori costi. Il governo punta a evitare il rischio più imminente, la chiusura di cantieri infrastrutturali già avviati che nel 2021 hanno macinato i primi 2,5 miliardi di lavori del recovery plan. In questo modo il governo si accolla direttamente con fondi nazionali gli extra costi che rischiavano di far naufragare o bloccare il piano, 1,2 miliardi per fare fronte ai rincari delle opere in corso, altri 7,5 in 5 anni per aggiornare i prezzi dei lavori da avviare. Ma un altro degli argomenti di prima pagina è la fibrillazione all'interno del governo: armi e super bonus, rissa Draghi, Movimento 5 Stelle. Questo è il titolo che fa il Giorno. Su questo argomento si scatenano i giornali della destra: Draghi abbatte il super bonus casa, questo è Libero; Draghi demolisce il super bonus, polemica sul 110%, questo invece è il Giornale. E poi naturalmente l'abbiamo tenuto in fondo, ma è forse la notizia del giorno, torniamo sulla prima pagina della Stampa: crociata anti-aborto, la Corte Suprema americana pronta ad abolire le norme per l'interruzione di gravidanza. Ampio spazio alla notizia anche sulla prima pagina di Repubblica. Parlo della Corte Suprema, voterà per abolire il diritto all'aborto delle americane. Il Manifesto: donne in piazza ovunque contro la Corte Suprema. Oggi ci sono diverse interviste a donne americane sul tema e dopo le vedremo. Ma intanto, per completare la carrellata delle prime pagine, troviamo la foto di Michele Santoro sia sulla prima di Domani sia sulla prima dei giornali, ma per ragioni diverse. L'apertura di Domani: le angosce per la guerra generano l'ambizione del partito pacifista. Con il suo evento TV Michele Santoro ha raggiunto chi non si sente rappresentato dai maggiori partiti allineati sul sostegno all'Ucraina. Per i sondaggi ora il potenziale è del 2%, ma può crescere. Dunque ci potrebbe essere anche la prospettiva politica del partito della pace, che non c'è per Santoro. Un Santoro che troviamo allineato con, pensate un po', Carlo Rossella sul caso Lavrov, e di questo ne parla il Giornale in prima pagina. Caso Lavrov, Santoro e Rossella d'accordo sullo scoop, ogni giornalista avrebbe voluto fare quell'intervista. In realtà sono un po' tutti d'accordo sul fatto che ogni giornalista avrebbe voluto fare quell'intervista, come già si è ampiamente detto. Il tema e soprattutto il come si fa quell'intervista torna a sorpresa. A proposito di grandi leggende metropolitane, anche il ponte sullo stretto di Messina sulla prima del Giornale: la grande opera, ponte di Messina si perde tempo, denuncia il giornale diretto da Minzolini e il Sud lo aspetta. Il Foglio questa mattina arriva a scrivere pure nel titolo in rosso God bless America, vincere contro Putin, poi ritorna sulle beghe all'interno del governo intravedendo la mano di Beppe Grillo dietro lo strappo sui rifiuti, perché non c'è solamente il super bonus, come sapete c'è stato anche lo strappo sul termovalorizzatore e oggi c'è Gualtieri che viene intervistato Repubblica. Gualtieri, il no del Movimento 5 Stelle sul decreto aiuti non è un dramma, dice, il termovalorizzatore si farà comunque. Per chiudere intanto la carrellata delle prime pagine, la gioia dei tifosi dell'Inter, Dybala ha già scelto Inter, c'è gioia per te. Poi naturalmente la notizia della prima finalista di Champions League, il Liverpool che ieri ha ribaltato il Villarreal dopo essere andato sotto 2-0 nel primo tempo, e gli spagnoli puntano alla remontata di questa sera con la seconda semifinale Real Madrid di Ancelotti e Benzema, che prova a riprendere il Manchester City. Sono le 8:27 minuti e quindi siamo già arrivati praticamente alla fine della prima parte. Allora dedichiamo le letture alla seconda parte della trasmissione di oggi e vediamo anche qualche altra notizia che troviamo sulle prime pagine di oggi. Innanzitutto il Manifesto riprende la giornata mondiale della libertà di stampa che si è tenuta ieri, Italia al 58esimo posto, Russia al 155esimo, giornata della libertà di stampa, parla Mattarella, il bilancio dei giornalisti morti o minacciati è drammatico, dice, e poi il Manifesto riporta le proteste di Amnesty e della FNSI davanti all'ambasciata russa. Sulla prima del Manifesto c'è un richiamo del pezzo di Alberto Negri, Lavrov e Putin, c'era una volta la Russia. Dal Manifesto ci spostiamo invece sulla prima della Stampa, non è l'unico giornale naturalmente a parlare dei David di Donatello, con Sorrentino che sbanca i premi con "è stata la mano di Dio", e poi c'è il richiamo alla posizione di Bonomi di Confindustria sulla questione sul decreto varato dal governo, in particolare sul bonus di 200 euro, un errore il bonus da 200 euro, tagliamo le tasse sul lavoro, il leader di Confindustria, i soldi per misure strutturali ci sono, serve la volontà politica, e poi torna sul tema di quanto le imprese abbiano già pagato. Ricorderete che Bonomi ha chiesto di considerare gli imprenditori eroi civili della fase. Annalisa Cuzzocrea analizza il momento di Palazzo Chigi e la prospettiva di un voto in autunno, mentre invece sulle prime, attenzione, questo ve lo segnalo, oggi si parla molto di abiti e di eleganza, soprattutto di Damiano dei Maneskin, che è andato in cravatta e giacca alla Camera per sostenere la fidanzata e promuovere attenzione sulla per una legge sulla vulvo dinia. Ma non solo Damiano dei Maneskin, anche Kim Kardashian, che pensate un po', si presenta con l'abito vestito da Marilyn Monroe nel 1962, lo mette il giorno in prima pagina, Kim con l'abito di Marilyn, ma il mito è inimitabile. Mentre invece è più interessante la notizia che mette il Messaggero in prima pagina, una notizia che arriva da Ostia a proposito di abbigliamento poco sexy, niente ingresso in discoteca, siete troppo coperte, non vi faccio entrare, locale vietato a Ostia per tre ragazze che avevano scelto il disco pub per prendere un aperitivo in spiaggia. Con questo io mi fermo, le letture nella seconda parte della trasmissione, linea a Sara Milanese per le notizie delle 8:30. Vabbè, ancora immerso nel fascino del giallone di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione di oggi. È stato quasi un automatismo pescare tra le canzoni per aprire questa seconda pagina di trasmissione un piccolo classico del pop britannico come Yellow dei Coldplay. Da dove partiamo? Beh, io direi di partire oggi dalla questione che sta scuotendo gli Stati Uniti, ovvero la decisione della Corte Suprema di fare un drammatico passo indietro sul piano dei diritti di almeno 50 anni con la proibizione dell'aborto negli Stati Uniti. Aborto medioevo americano, scrive la stampa. La Corte Suprema ha già deciso, scrive Marina Catucci sul manifesto Basta aborto negli Stati Uniti. Il leak pubblicato da Politico sulla prossima sentenza scatena la tempesta annunciata. Piazze già piene, donne in piazza ovunque contro la Corte Suprema, scrive il manifesto. Oggi ci sono diverse interviste naturalmente a donne, donne americane, per esempio quella che Giuseppe Sarcina, corrispondente dagli Stati Uniti per il Corriere della Sera, fa a Erika Young. E allora si parte proprio dalla cancellazione del diritto di scelta in materia di aborto riconosciuto da 49 anni a tutte le donne americane, dice Erika Young. Non penso che lo farà, anche se può sembrare possibile, perché ci sarebbe, lei dice, una reazione popolare furibonda se lo facesse. In realtà, le obietta Sarcina, il paese appare molto diviso. Negli ultimi anni il Movimento per la Vita è cresciuto parecchio, ha guadagnato consensi, che cosa ci dobbiamo aspettare? E risponde Erika Young: è vero, il Movimento per la Vita è cresciuto, ma resto dell'idea che la maggior parte delle donne americane non vuole che ci sia qualcuno che decida per legge che cosa deve fare o non fare con il suo corpo. Non penso neanche che la società americana sia così cambiata negli ultimi decenni. L'attacco al diritto di aborto mi pare più un fatto ideologico. In che senso? Le viene chiesto. È diventato, dice, sempre più forte lo schieramento politico ideologico che pensa di poter decidere per gli altri anche su questioni di libertà personale come il diritto di aborto. È un'ideologia prevalente in alcuni stati come il Texas o il Mississippi. Alla base di queste correnti credo ci sia anche l'idea che le donne abbiano ottenuto troppo potere negli ultimi anni e che quindi il loro ruolo sociale vada ridimensionato. Il fronte progressista, le chiede Sarcina, ha fatto abbastanza per rispondere a questa offensiva ideologica? No, dice Erika Young. I progressisti hanno considerato il diritto di scelta acquisito per sempre, sono stati a guardare mentre gli antiabortisti si mobilitavano. È stato un grave errore non rispondere in modo adeguato colpo su colpo. C'è stata un'evidente mancanza di leadership politica, ma non è solo questo. Negli ultimi decenni, dice la Young, non si è diffusa la capacità di gestire al meglio il proprio corpo. Io divento pazza quando sento che nel 2022 ci sono donne che non riescono a evitare una gravidanza indesiderata. La società, le istituzioni non hanno lavorato abbastanza per assistere, per informare le donne. Non penso che la Corte Suprema procederà, diceva all'inizio dell'intervista Erika Young, perché ci sarebbe una reazione popolare furibonda se lo facesse. Non sembra essere dello stesso avviso invece Molly Young Fast, la scrittrice americana intervistata dalla Stampa, che caso vuole sia anche la figlia di Erika Young. La intervista Simona Siri e descrive il suo stato d'animo e si dice assolutamente non sorpresa di quanto sta accadendo, anzi ci sono stati molti avvertimenti. Trump stesso, quando ha nominato i suoi 3 giudici, ha detto che li stava mettendo alla Corte Suprema proprio per questo motivo. Direi che sono delusa. Quei 3 giudici, durante la loro conferma davanti al Senato, hanno detto che la sentenza Roe contro Wade era legge e che non avevano intenzione di ribaltare. Ha detto questo: penso che tutti noi sapessimo che cosa stava succedendo. È un momento drammatico, si sta attraversando un Rubicone. La Corte ora è davvero un organo clamorosamente partigiano, dice. La giornalista della Stampa le ricorda che uno dei pilastri della democrazia americana è sempre stata il fatto che dai diritti acquisiti non si torna indietro, e invece adesso sta succedendo. È per questo che è scioccante, dice Molly Young Fast, vedere tolto un diritto che è stato tale per 50 anni. Il fatto che sapessimo che sarebbe successo non lo rende meno scioccante. Abbiamo tutti visto le leggi che sono passate negli stati repubblicani e ora questa decisione della Corte. La maggior parte delle persone, anche i liberal molto intelligenti, pensavano che non si sarebbe spinta così oltre. È davvero una prova di audacia, ma di nuovo ricordiamoci che quest'estate la stessa Corte si è rifiutata di esaminare la legge sull'aborto del Texas. È lì che si è capito che si sarebbe arrivati al ribaltamento di Roe contro Wade. Per chi non è americano, le viene chiesto ancora, è difficile capire come 9 persone possano decidere su un diritto così importante per le donne, e lei dice: è il modo in cui funziona l'America, fa schifo, ma è il nostro sistema. La Corte non è mai stata partigiana e quindi per molto tempo ha funzionato. Quello che sta succedendo oggi è una cosa nuova, impensabile prima, e se vogliamo andare indietro per capire di chi è la responsabilità, io dico Mitch McConnell. Prima non ha permesso a Obama di nominare un giudice che gli spettava, poi ha concesso a Trump di nominarne un terzo a un mese dalle elezioni. Se vogliamo incolpare qualcuno, questo è Mitch McConnell. I repubblicani ora sono contenti, pensano che questa notizia infiammerà la loro base. Io penso che invece potrebbero avere esagerato e che potrebbe ritorcersi contro di loro. Che cosa succederà adesso? Le viene chiesto, e dentro la domanda c'è: in che senso potrebbe ritorcersi contro di loro? E allora risponde Molly Young Fast: le donne potranno abortire negli stati democratici ma non in quelli repubblicani. Sarà un mosaico, ma questo ovviamente non intaccherà i diritti delle donne benestanti degli stati blu e invece ne toglierà quelli più indigenti degli stati rossi, donne che non possono neanche saltare una giornata di lavoro o che non possono permettersi di avere un terzo figlio, e queste sono anche donne che spesso non possono scegliere in quale stato vivere. La cosa interessante è che i repubblicani americani amano l'idea che gli stati abbiano dei diritti, ma perché spesso tendono a essere diritti conservatori, come le tasse più basse o il portare le armi in vista. Ma ora la California sta passando leggi a favore del diritto di scelta, che per cui le donne potranno viaggiare e andare in California per abortire. Vediamo quanto gli piaceranno ai repubblicani le leggi statali. Così due voci della donne dell'America, dalle colonne del Corriere della Sera e dalle colonne della Stampa. Tornando sul Corriere della Sera, Massimo Gaggi da New York parla di una frattura finale di un'America divisa e del logoramento progressivo delle istituzioni americane. Dopo le barricate attorno al Congresso e alla Casa Bianca, scrive, per difendere i centri del potere politico da possibili incursioni violente di insorti dell'ultradestra, è l'ora delle barricate attorno alla Corte Suprema, subito circondata da manifestanti abortisti e antiabortisti, appena trapelata la bozza della sentenza che cancellerebbe la protezione costituzionale del diritto delle donne a interrompere la gravidanza. La democrazia americana, già logorata da un'estrema radicalizzazione, rischia di scivolare verso una sorta di guerra di religione, ora alimentata anche dai supremi garanti della legge, che appaiono sempre più condizionati dalle rispettive appartenenze politiche. Quello dell'aborto è il caso politico più drammatico per le sue conseguenze concrete, per l'ulteriore radicalizzazione della lotta politica che scatenerà nel Congresso di Washington e nei singoli stati a partire dalle prossime elezioni di midterm, e anche per l'effetto devastante sul sistema giudiziario. Per quanto riguarda ciò che si scrive oggi sulla guerra, vi rimando a tra poco alla prima pagina, all'apertura di Prisma con Lorenza Ghidini e Alessandro Braga. Segnalo solo che, per esempio, l'apertura del Corriere della Sera in questo momento è la Bielorussia che lancia esercitazioni militari lampo, missili sulla Transcarpazia vicino all'Ungheria. Di tutto questo parleremo tra poco. I giornali oggi si concentrano soprattutto, per esempio, il Corriere con Lorenzo Cremonesi, sull'attacco finale all'Azovstal e sui civili in fuga. Si parla anche dei missili su Leopoli e Dnipro, in particolare le ferrovie, i collegamenti ferroviari che vengono colpiti. Segnalo anche che il Sole 24 Ore invece propone un reportage da Chișinău, la Moldavia, il confine caldo che ora teme l'escalation. Ma visto che abbiamo solamente pochi minuti, non mi soffermo nemmeno sull'approfondimento della cosiddetta dottrina Draghi per l'Europa, come la chiama la Stampa, perché anche di questo si parlerà tra poco in Prisma, bensì sulle fibrillazioni profonde che attraversano ancora il governo e una maggioranza che non sta insieme, ma è costretta a stare insieme, ma forse insieme non ci starà più. Palazzo Chigi vede il voto in autunno, scrive oggi Annalisa Cuzzocrea, che propone la sua analisi a pagina 3 della Stampa, e si parte dalle parole di Patuanelli: noi non possiamo accettare una cosa del genere, il no agli inceneritori è una posizione storica, abbiamo cacciato un sindaco per questo. Mentre Stefano Patuanelli parlava in Consiglio dei Ministri lunedì, cercando di far capire al Presidente del Consiglio la posizione del Movimento 5 Stelle, Mario Draghi lo guardava come se davanti avesse un fantasma, con l'aria di chi è chiamato a dirimere una questione che non lo riguarda. I poteri speciali per creare nuovi impianti li ha chiesti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, quindi il PD, il partito alleato del movimento. Per il premier è una questione che devono risolvere tra loro. Ma non c'è, scrive la Cuzzocrea, solo l'irritazione per quello che considera un falso problema, a spingere l'ex presidente della BCE a fare a Strasburgo un'altra dichiarazione che ha colpito al cuore la comunicazione del Movimento 5 Stelle, cioè l'attacco al bonus del 110%, che non è nuovo. Draghi è realmente convinto che sia fonte di storture, ma a pesare in rapporti già molto tesi sono state nelle ultime ore le dichiarazioni del presidente del Movimento 5 Stelle sull'invio di armi all'Ucraina, sia a Palazzo Chigi che nel governo spiegano che nessuno può pretendere da Draghi una nuova relazione al Parlamento. Secondo Conte dovrebbe dire che non vuole l'escalation, sferza uno dei ministri più vicini al Premier. Ma cosa pensa che dica? Viva la guerra, bombardiamo tutti, è una discussione surreale. La risoluzione votata a marzo dà la possibilità al governo di inviare aiuti all'Ucraina anche militari con decreti interministeriali fino al 31 dicembre. Lo sanno i 5 Stelle come lo sa Matteo Salvini. Sanno quindi sia Conte che il segretario leghista di sparare a salve con dichiarazioni che tentano di intercettare un sentimento presente nel paese, senza per questo essere chiamati a fare alcun reale atto di rottura, perché un nuovo voto non è previsto e non ci sarà. Con quelle che qualcuno tra i grillini definisce addirittura provocazioni, Draghi scopre il bluff. Tutti i sondaggi commissionati dai partiti dimostrano che la maggioranza degli italiani ha molte preoccupazioni, ma che non capirebbe una crisi di governo. Gli italiani sono spaventati, non hanno alcuna voglia di trovarsi in mare aperto, eppure dentro il Parlamento si è fatta strada un'idea molto precisa: così è impossibile arrivare alla primavera del 2023. Il Presidente del Consiglio aveva avvisato subito dopo la brutta avventura del voto per il Colle che non avrebbe tirato a campare. Così la voce che gira, sempre più insistente tra gli stessi esponenti del governo, è che il Premier abbia dato mandato al Ministro dell'Economia Daniele Franco di anticipare la manovra di bilancio in modo che sia pronta già in estate, l'unica mossa che permetterebbe a Mattarella di avvallare le elezioni in pieno autunno. Paradossalmente l'unico partito in cui nessuno parla più di voto anticipato è Fratelli d'Italia. La Meloni sta capitalizzando al meglio il suo posizionamento di unica forza di opposizione e continua a crescere. Soffre la Lega e si vede dallo stato in cui sono i rapporti nel centrodestra a partire dalle liti in Sicilia, e soffrono PD e 5 Stelle che non vedono più troppe ragioni per stare insieme. Se fosse certo che i gruppi parlamentari lo seguissero, Conte sarebbe già uscito dal governo e convinto che le ultime mosse di Draghi siano fatte apposta per creargli dei problemi. E se un tempo il segretario PD Enrico Letta cercava di mediare, quel tempo è finito. Dopo il Colle i rapporti con i leader dei 5 Stelle non sono mai tornati come prima, e anche tra i Dem la voglia del voto si fa sempre prende sempre più spazio, perché un conto era arrivare alla prossima primavera sull'onda della ripresa post-Covid, un altro arrivarci in mezzo a una crisi post-bellica da stagflazione. Solo una cosa, sentire tutti gli interessati, può tenere in vita la legislatura dopo le elezioni amministrative di giugno, nelle quali per il movimento è previsto un altro bagno di sangue, ed è che dopo Letta anche Salvini e Berlusconi si convincano che l'unico modo di presentarsi alle prossime elezioni sia con una nuova legge proporzionale. Se il Parlamento si mette a lavorare su questo, in modo che negli ultimi mesi ogni partito possa liberamente fare la sua corsa, troverà una ragione per andare avanti. Ma le coalizioni, così come sono esistite finora, sono esplose sul Quirinale prima, sulla guerra poi. È difficile che tornino a esistere ora che la caccia al consenso si fa più feroce. Non sarà certo Draghi a ricucire tutto questo. Questa è l'analisi di Annalisa Cuzzocrea, e con questo siamo arrivati alla fine della puntata del Demone di oggi. Il sottopancia che in questo momento gira sulle televisioni è proprio acque agitate in maggioranza, confronto tra PD e 5 Stelle, ma io sto per lasciarvi a Prisma. Come vi dicevo, si parlerà naturalmente della guerra, si parlerà del discorso di Draghi a Strasburgo, si parlerà di aborto, naturalmente della decisione della Corte Suprema e anche di altri argomenti, ma tra poco lo sentirete direttamente da loro. Noi ci sentiamo domani mattina come sempre alle 8. Grazie e buona giornata a tutti.